18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Nella prima parte la Gran Bretagna con le dimissioni del Premier Keir Starmer e quello che, come lo vogliamo definire, disastro climatico in tutta l'Europa, soprattutto occidentale, nonché in larga parte dell'Italia. Avremo il fisico Antonello Pasini su questo, poi nella seconda parte un'intervista con Chiara Appendino, che rappresenta l'anima un po' più movimentista, se vogliamo, del Movimento 5 Stelle, che ci dirà un po' di cose, tra cui il fatto che c'è un pezzo del movimento che su come si sta costruendo il campo largo non è d'accordo, a cominciare dalla presenza di Renzi. Stasera tra le 20 e le 20:30 ci occuperemo, a proposito di politica, delle elezioni amministrative a Milano, poi vi diremo il motivo, la ragione da cui partiamo. Sappiamo che la città ha un sacco di problemi, a cominciare proprio dalla sicuramente insufficiente gestione di situazioni come quella che stiamo vivendo in questi giorni con il caldo estremo. Ma cominciamo con Londra e con Marco Varvello, che è con noi. Buonasera Varvello.
Buonasera, eccomi.
Innanzitutto ci chiedevamo, un po' ridendo in redazione, come si pronuncia correttamente il nome di Keir Starmer.
No, Keir Starmer è Keir Starmer. Il problema è anche il nuovo, perché l'ho sentito pronunciare Andy, il nome, il primo nome, il nome di battesimo, ovviamente Andy, e poi è Burnham con l'H aspirata.
Che si deve, quindi la U, che quasi una O, è la H aspirata.
Sì,
Burnham.
Sì, sì. Sì, basta non pronunciarlo all'italiano Burnham, perché sennò gli inglesi si rivoltano.
Sì, se poi dicono,
detto questo,
fanno le barzellette su di noi.
Fanno le barzellette su di noi. Detto questo, e divaghiamo, gli inglesi che non imparano una lingua straniera perché sono abituati ad andare in giro per il mondo con la loro, è un altro capitolo.
Con quel bizzarro accento. A proposito di fanno le barzellette su di noi, ma quasi quasi le facciamo noi su di loro, perché sesto premier che cade in 10 anni dopo la Brexit, se questo è il risultato, insomma, ricorda un po' la prima Repubblica italiana, tutta questa dinamica politica.
Sì, è un'instabilità che non si era mai vista, e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono sette, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto l'ala dura, ha vinto l'ala di chi voleva la Brexit, la Brexit più appunto immediata e drastica, e cioè la linea di Boris Johnson, e il partito è andato in pezzi, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laboristi sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace ma a Downing Street.
E questa cosa gli garantirà di arrivare alla fine, diciamo, del percorso? Non è una vera e propria legislatura come da noi, però insomma il ciclo politico di questo, prima delle prossime elezioni?
Beh, la legislatura c'è anche qui e sono 5 anni, salvo poi il governo qui ha più possibilità proprio tecniche di indire elezioni, cambiando anche, di solito ovviamente elezioni anticipate, oltre i 5 anni non si va. Morale, se tutto va bene in termini di stabilità di questo nuovo governo laborista, si arriva al 2029, perché si è votato inizio giugno dell'anno scorso, di 2 anni fa, e quindi la logica di questa operazione è proprio questa, cioè un premier che si è logorato velocissimamente in questi 2 anni, nonostante la sua parte l'abbia fatta, oggi ha rivendicato nel discorso in cui annunciava davanti al numero 10 Downing Street le sue dimissioni, ha rivendicato da una parte di avere rilanciato il partito in quanto partito, poi di avere vinto benissimo l'elezione 2024, di aver fatto tante cose, Però alla gente è arrivato un messaggio diverso, un aumento del costo della vita, una grande indecisione con tante scelte che sono state rimangiate poi dal governo nel giro di poco tempo e poi lui è una figura. Siamo in un mondo di politica spettacolo
Sì.
e forse avere un premier che non riesce a comunicare, che è grigio, pur essendo una brava persona, l'ha dimostrato anche oggi, è sicuramente un limite. Vedremo il rilancio che questo Burnham porta, è sicuramente un po' di immagine, perché è diventato molto popolare facendo proprio il sindaco di Manchester, che è una delle città, ovviamente, delle aree metropolitane, non è solo la città, l'area metropolitana di Manchester più importante del paese in un decennio in cui ha fatto tante cose buone.
Ecco, hai
E
così in
quindi
questa
vedremo, insomma.
maniera esaudito già la mia ulteriore richiesta di pronuncia corretta, perché Manchester e non Manchester, come dice qualcuno, per darsi un tono,
No,
evidentemente.
è Manchester, anche se sarebbe quasi con due accenti, Manchester,
Ok,
e quindi vabbè,
vanno bene
buonanotte.
tutti e
Ma
due.
l'italiana, sì, no, ma quello
Senti, da
sì,
un punto di
dai,
vista
sì.
politico, Burnham sposterà un po' l'equilibrio che abbiamo visto fino ad oggi del governo?
Dovrebbe, nel senso che la sua ultima incarnazione politica è abbastanza di sinistra, perché per ricevere il via libera che sta ricevendo in queste ore ha dovuto anche un po' blandire l'ala sinistra che Starmer aveva abbastanza brutalmente messo all'angolo, e quindi sicuramente si parla di una maggiore flessibilità di bilancio pubblico, tradotto più spesa, forse anche con una tassazione superiore, oppure più spesa e più debito, con dei margini che però non sono infiniti, perché poi i mercati finanziari fanno i conti e ne paga le spese, la sterlina, la moneta o
Anche
i titoli di Stato.
perché,
Quindi sicuramente.
correggimi se sbaglio, ma uno dei problemi di Brexit è anche dato dal fatto che c'è meno possibilità di spesa, nel senso che hanno rinunciato a tutti i flussi finanziari dell'Unione Europea.
Beh, allora, se parliamo dei fondi europei per le aree depresse, ad esempio, sicuramente hanno perso un sacco di soldi. Su questo non c'è dubbio. Le università britanniche adesso sono rientrate nel programma Horizon, che sono i fondi per la ricerca,
Sì.
anche lì hanno perso un sacco di soldi. Però, diciamo, le dinamiche del bilancio pubblico non sono legate soltanto a quello. Adesso il nodo di qualunque governo che sia al potere è come facciamo ad aumentare la spesa militare, la spesa difesa, usiamo l'eufemismo, difesa e sicurezza, a scapito della spesa sociale? Sicuramente uno dovrebbe frenare un po' le richieste americane di aumento della spesa militare sul PIL e dare un po' più di respiro alla spesa sociale.
Cambierà qualcosa? Certo,
Servizi, servizio sanitario, tutte queste robe qua, insomma.
sappiamo che dal 2022, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il sostegno britannico è sempre stato importantissimo, fondamentale per Kiev. Da questo punto di vista, immagino non cambi nulla.
No, assolutamente, anche perché è stato trasversale anche nel passaggio tra governi conservatori e governi laburisti, e Starmer, bisogna dire, una delle cose buone che ha fatto è riposizionare in termini internazionali il Regno Unito molto più vicino all'Europa e anche all'Unione Europea, ma in generale all'Europa sulla vicenda, soprattutto Ucraina, e dicendo anche dei no a Trump e all'amministrazione americana. Cioè il no su Sigonella dell'Italia è qui è stato molto più grave agli occhi di Trump e dell'amministrazione americana di adesso, perché non si aspettavano il no britannico, l'alleato di sempre, il più stretto, eccetera, eccetera, sulle basi aeree sia nel Regno Unito, sia nel Golfo, sia nell'Oceano Indiano, cioè Diego Garcia.
Senti, Farage dice ci vogliono le elezioni politiche in Gran Bretagna, ma lui ha adesso immediate, ma ha la possibilità ulteriormente di crescere con questa crisi politica nel prossimo, diciamo, futuro?
Ma allora, che questa sia una crisi extraparlamentare e gestita tutta all'interno del Partito Laburista, non c'è dubbio, e può anche sembrare un po' strano in termini di democrazia. Cioè, Sostanzialmente Andy Burnham, ma chi lo ha eletto primo ministro di questo paese? Nel senso che adesso è appena tornato come deputato, vincendo nella sua circoscrizione di 77.000 abitanti.
Useranno gli stessi argomenti che si usano da noi, il premier non eletto.
Beh, è quello che sta dicendo Farage. In realtà il sistema istituzionale e la prassi dei governi britannici sono stati. Oggi ho intervistato Donald Sassoon, lo storico
Sì.
politologo, per la stampa, esce domani questa intervista, e mi ricordava quante volte in passato è stato fatto così. D'altronde i rimpasti anche in Italia spesso si fanno anche inserendo dei ministri tecnici o addirittura dei primi ministri tecnici. Quindi qui funziona che chi ha la maggioranza, chi governa la maggioranza in Parlamento, nomina anche il primo ministro che vuole, e quindi sarà Andy Burnham a mandare dal re al prossimo appuntamento e dire: caro Carlo III, sono io il nuovo premier del tuo paese, fa piacere, mi presento. Ripeto, può sembrare un po' strano, però l'importante è che ci sia una maggioranza, e in questo caso c'è un'ampia maggioranza in Parlamento che sostiene il nuovo premier, ed è un premier laburista, la maggioranza è laburista.
Grazie Marco Varvello, buona serata.
A voi, buon lavoro.
Ciao. E poi ci sono altri fattori naturalmente nella politica britannica a cui prestare grande attenzione e anche preoccupata. Attenzione, buonasera Guido Caldiron del Manifesto.
Buonasera.
E te lo dicevo l'altra volta che ogni volta che ci sei tu purtroppo le notizie sono preoccupanti, però ti tocca a te. La tua specializzazione sono insomma le destre estreme in Europa che nel Regno Unito. Nell'Irlanda del Nord, per la precisione, a Belfast, hanno dato prova di sé, no? Recentemente con quelle violenze che hanno lasciato tutti quanti attoniti. E allora, le dimissioni di Starmer da questo punto di vista rendono i fascisti di Robinson, ma in generale tutte le formazioni di destra radicale, come dire, è un'occasione per loro, le rendono più forti?
Sì, solo una premessa. In questo momento a Roma, da cui sono collegato io, piove, non vorrei mi fosse addebitato anche questo, intanto per
No, siete
chiarezza.
fortunati perché qua c'è l'inferno, quindi ti invidio un po'.
Ok, allora, ma diciamo la questione della Gran Bretagna dal punto di vista del peso che la destra, l'estrema destra, il razzismo e questa sorta di pogrom ricorrenti che avvengono nelle città. Sia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna che in questo caso dell'Ulster, dell'Irlanda del Nord, come è accaduto a Belfast, a Portadown, in altre località, si possono raccontare, diciamo, almeno in un paio di alla luce di un paio di brevissime analisi.
Sì.
Vale a dire, il peso politico rispetto a quello po che potrà accadere con le dimissioni di Starmer. Diciamo che in questi anni siamo alla terza estate, qualcuno ricorderà che già nel 2024, dopo l'accoltellamento di tre bambine che stavano ballando in un parco da parte di un immigrato di origine africana, si è subito detto uno straniero appena sbarcato, eccetera, era un cittadino britannico con problemi mentali come ce ne potevano essere, diciamo, di qualunque colore, tanto per essere
Sì.
chiari. Ma all'epoca, diciamo, la mobilitazione razzista in tutto il paese durò tutta l'estate e vide l'intervento addirittura delle forze armate in alcune località e processi rapidissimi contro i responsabili, il pugno di ferro, proprio perché, come dire, quel tipo di rivolte evocavano uno scenario, se non da guerra civile, da scontro è accaduto lo scorso anno, siamo nell'estate del 2026, le immagini che arrivano da Belfast ci dicono che c'è qualcosa in qualche modo di incistato nella società britannica, cioè c'è la capacità da parte della destra, un substrato culturale e sociale evidentemente di malessere, e la capacità dell'estrema destra di fare ricorso a questi fatti di cronaca, talvolta ricorrenti, ma talvolta anche episodici e legati tra loro semplicemente dalla casualità del tipo di vicende, per essere, di essere utilizzati come megafono per istinti razzisti, per una mobilitazione apertamente anti-stranieri. L'altro elemento è un po' guardare a queste forze, le forze che stanno lavorando, diciamo, nell'ombra, ma nemmeno tanto, per trasformare la reazione indignata ad ogni singolo fatto di sangue, ad ogni singola violenza, in una sorta di sollevazione anti-stranieri, si possono in qualche modo, diciamo, definire a tre livelli, cioè c'è un livello di gruppi locali, chiunque abbia un minimo di frequentazione, l'abbiamo peraltro già detto, da questi microfoni di Telegram, ha visto negli ultimi anni apparire una quantità impressionante di piccoli gruppi locali, spesso nei centri dove doveva nascere un centro per richiedenti asilo, dove era stato requisito un albergo per metterci delle persone in attesa di visto, qualunque altra cosa. C'è una proliferazione di questi gruppi che apertamente parlano di rifiuto degli stranieri, ma in realtà ne parlano nei termini di i buoni vicini che si mettono insieme perché nella strada
Sì.
all'angolo stanno per arrivare degli sconosciuti.
Fanno
È
la
il primo
vigilanza.
livello di mobilitazione. Questi gruppi sono tantissimi e spesso non hanno dei nomi che evocano il nazionalismo, il suprematismo bianco, ma si chiamano il comitato del territorio X, della contea Y, eccetera. Il secondo livello è quello dell'organizzazione, diciamo in qualche modo quasi globale ormai, che ha a che fare con i social. Il nome di Tommy Robinson, che tu facevi prima, è sicuramente una delle figure più importanti, è un network che parte dall'Inghilterra, da Robinson, ex leader degli hooligans di estrema destra con la English Defence League, pluripregiudicato per traffico di cocaina, per frode, per violenze personali nei confronti della sua compagna. Tra
Sì.
l'altro, un inciso, è stato ricevuto nella sede del Ministero delle Infrastrutture da Matteo Salvini, quindi insomma, tanto per dire, come un patriota in visita nel nostro paese. Robinson tira le fila di molta parte di questo network, diciamo, tra virgolette, informativo, che fa da gran cassa globale a questo tipo di mobilitazione territoriale. Tra l'altro, Robinson è legato in qualche modo anche a Musk. Nelle vicende di Belfast, il governo britannico, lo stesso Starmer ha rimproverato X e Musk di aver fatto da gran cassa la mobilitazione. Robinson, nei giorni della rivolta di Belfast, era a Mosca, dove, secondo la stampa britannica, avrebbe incontrato il padre di Musk, credo si chiami Errol, in qualche modo facendo intuire che vi sia un ulteriore legame con, diciamo, tutto quell'apparato MAGA informativo e social globale. Il
Mi viene da
terzo
dire non solo
elemento.
con quello, visto che erano a Mosca, insomma, a Mosca non c'è Trump, c'è Putin.
Sì, evidentemente non c'è traccia di incontri ufficiali, ma insomma è chiaro che è perlomeno paradossale l'accostamento temporale e appunto del luogo. E il terzo elemento è Nigel Farage, il fatto che il Reform UK, il partito di estrema destra, che è l'uomo che ha condotto in qualche modo questa la triste medaglia che si è appuntato sul petto la Gran Bretagna fuori dall'Europa, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti delle elezioni nel Regno Unito. Farage, che fino a 2 anni fa, appunto, parlavamo dell'estate del 2024, sembrava un po' timido nel sostenere queste mobilitazioni, adesso le ha sposate totalmente, fa delle dichiarazioni che assomigliano a quelle dei neonazisti o dei gruppi radicali che abbiamo citato poc'anzi, anche perché nel suo partito ci sono ulteriori problemi, ci sono problemi di finanziamenti oscuri che la stampa ha rilevato da parte del re delle criptovalute britanniche. Ci
Sì.
sono un po' di quegli affarucci che si vogliono far dimenticare, quindi ha sposato totalmente questa mobilitazione contro gli stranieri. Questi tre elementi, territoriale, i social e un partito politico che in qualche modo può dire: non volete più questo? Ci siamo noi. Ha beh, insomma, diventano veramente una miscela esplosiva, tanto forse da far guardare alla situazione della Gran Bretagna in questo momento come una delle peggiori. Spesso diciamo quello che potrebbe succedere in Germania, beh, in qualche modo in Gran Bretagna sta già
Sì.
succedendo, cioè c'è una mobilitazione estremista, qualcuno che la può raccogliere e un
E
sistema.
abbiamo visto, e anche abbiamo visto poi i fatti concreti da questo punto di vista, che insomma, quello che è successo a Belfast, per fortuna, fino a questo momento, da noi, ad esempio, ancora non lo abbiamo visto. Ti ringrazio, Guido, ti saluto perché adesso dobbiamo parlare di questo caldo tremendo che c'è in Europa. Speriamo che dopo la pioggia di Roma non arrivi la Thailandia, come dice un ascoltatore che scrive da Firenze, ieri ha piovuto e quando è tornato il sole ci siamo ritrovati in Thailandia. Spero che da voi non
Grazie
accada. Grazie per
a te,
essere
a
stato con
presto.
noi. A presto, ciao. E di quello che sta succedendo riguardo al clima parliamo con il professor Antonello Pasini. Buonasera.
Buonasera.
Fisico del clima al CNR. Ci siamo già sentiti con lei qualche giorno fa, la chiamiamo di nuovo, perché naturalmente le notizie che abbiamo vissuto qualcuno, molti di noi sulla nostra pelle, ma che abbiamo visto in tutta Europa nel fine settimana, sono state per alcuni versi drammatiche. Io non so se lei condivide questo aggettivo, professore.
Sicuramente l'ondata di calore che sta colpendo, bisogna dire soprattutto Spagna, Francia, in parte il Regno Unito, noi siamo proprio ai bordi orientali, eppure ne risentiamo, è particolarmente forte e ci sono studi, come chiamiamo noi, di attribuzione, cioè per capire quanto poteva essere forte una cosa di questo tipo in epoca preindustriale, cioè in epoca preriscaldamento globale, e si vede che sostanzialmente si va dai 2 ai 4 gradi in più per una situazione meteorologica di questo tipo, perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre, che era comunque atlantico, quindi più mite, meno forte dal punto di vista del caldo.
Senta, ci spiega in maniera proprio scientifica il funzionamento di questo anticiclone, perché porta tutto questo calore?
Ma niente, sostanzialmente il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale, e sempre di più i flussi di aria, cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto, parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est, nel 90% delle
Sì.
situazioni, adesso spesso e volentieri invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord-ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord. E allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti, arrivano diciamo, le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere
Abbiamo
abituati.
una certa memoria qui di quello che accadde nel 2023, il 29 e il 25 luglio, con il famoso downburst che per fortuna che accadde di notte. Adesso tra parentesi ci sono alcuni meteorologi che affermano che potrebbe già accadere a metà settimana qui dalle nostre parti, che si rompa un po' questo fronte. Però un'altra domanda che le volevo fare, professore, è perché invece queste ondate di calore, se è ancora corretto chiamarle così, naturalmente me lo dica se sbaglio, perché durano così tanto?
Eh sì, non è soltanto una intensità maggiore, ma spesso sono anche persistenze di queste situazioni, perché vede, sostanzialmente quando i flussi sono da ovest a est, le ondulazioni nei flussi atmosferici sono cosiddette corte, cioè abbiamo, non so, tipicamente in primavera uno o due giorni di tempo bello, uno o due giorni di tempo brutto, a seconda che tu ti trovi nell'incavo dell'onda, diciamo così, atmosferica, sì, o sulla cresta dell'onda, ma le onde corte sono rapide, sono veloci, vanno rapidamente da ovest a est e creano la variabilità di questo tipo. Quando invece ci sono situazioni da sud a nord o da nord a sud, le onde si allungano e diventano molto più lente fino a essere stazionarie, e quindi ecco che queste situazioni possono perdurare per molti giorni, insomma, no? Quindi le situazioni di caldo in questo caso, ma qualche volta anche le situazioni di onde che arrivano da nord, come per esempio quella dell'alluvione in Romagna del 2023, in cui c'è stato questo contrasto d'aria molto forte per aria che è arrivata fredda sull'aria calda e umida preesistente, eccetera eccetera. Ma poi quest'onda lunga è rimasta lì 2 o 3 giorni scaricando piogge violente, quindi molto intense, no? Quindi ogni ora c'era una quantità di pioggia molto forte, ma poi è stata lì per 3 giorni e ha creato quello che poi tutti noi abbiamo visto. Quindi con queste nuove situazioni di circolazione abbiamo situazioni più persistenti, cioè che durano per più giorni.
Queste situazioni nuove di circolazione dobbiamo immaginare siano, come dire, ormai consolidate, cioè da qui in avanti sarà sempre così.
Ma guardi, il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città, e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta, che quindi voglio dire si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione, perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, come dire, gestire qualcosa che è inevitabile, che è inevitabile, queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, tutte le cose che ovviamente i vostri radioascoltatori sanno benissimo.
Assolutamente sì, qui entriamo naturalmente nel campo della politica, professore, perché queste scelte attengono alla politica. Oggi è stato il quotidiano Liberazione in Francia a porlo con la sua copertina, la canicola, come la chiamano loro, è un tema politico, sì. E da noi ancora si fa molta fatica a porla, purtroppo,
è vero,
in questi
è vero.
Termini
purtroppo bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico, cioè io dico sempre le discussioni devono avere un principio di realtà, che in questo caso per quanto riguarda il clima è dato dalla scienza, perché altrimenti si fanno discussioni ideologiche perché il dato scientifico a volte dà fastidio a una certa narrazione della realtà, e invece no, insomma, bisogna assolutamente porlo alla base. Poi ci si può anche dividere sulle soluzioni, voglio dire, però l'importante è non mettere la testa sotto la sabbia, non negare, non distorcere il dato scientifico, ma basarsi su quello per poi discutere sulle soluzioni concrete ed efficaci. Anche questo è importante da dire, perché come io dico sempre, noi scienziati abbiamo questo viziaccio di fare i conti, no? Vi sappiamo dire qual è la soluzione scientificamente fondata, cioè che pesa e che funziona, perché ci sono tante cose che vanno nel giusto verso per il green, no? Detto così, certo, tra virgolette, ma poi c'è qualcosa che pesa e allora ok, funziona e va bene. Le cose che non pesano diventano greenwashing, diventano una presa in giro, insomma. Quindi il dato scientifico ti dà anche questa sensazione quantitativa, ecco, questo anche è molto importante.
Antonello Pasini, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie altrettanto a voi, e a presto.
Ci fermiamo, ci sono le notizie di Popolare Network, dopodiché torniamo, ci sarà con noi Chiara Appendino.
L'orizzonte delle
18:34.
Il mio primo bacio nel 2006, le ho detto ti amo, mi ha risposto ok. sei, dimmi dove sei, desaparecido. Se scende la noche, esco con mi coche, fra Baggio e San Siro. Ma è stato un infame, caduto dalle scale. Cosa spinge a fare, se c'è scritto tirare? Servizio buono fa, lo stesso di un'estate fa. Attenta alle autorità, se ti chiedono come va, tu digli che sei qua solo per una visita. Mamma dice non si fa, casa mia non è un hotel. Io l'ho detto e vabbè, vedimi dov'è la spa. Corro come Benny Bucks, entro dentro uno Starbucks. Ballo come Michael Jackson, puoi solo mandare il fax. Ma è stato un infame, caduto dalle scale. Cosa spinge a fare, se c'è scritto tirare? Me la sto facendo sotto. Facendo su
e 36 minuti, rientriamo qui Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, è con noi Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, buonasera.
Buonasera a voi, a chi ci ascolta.
Lei sta in commissione lavoro alla Camera dei Deputati, domani fate un'audizione importante con i sindacati in relazione alla situazione difficile di Stellantis.
Sì, confermo, molto complessa, anche perché questa audizione arriva in seguito ad aver ascoltato l'amministratore delegato Filosa ed è stato molto deludente. Purtroppo, lo dico per il paese, lo dico per i lavoratori, per la filiera, nel senso che noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più casse integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà, cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese.
Senta, una volta c'erano le partecipazioni statali, era un'altra epoca, era la Prima Repubblica naturalmente, ma è proprio fantascienza immaginare che in un futuro lo Stato italiano possa tornare ad avere una partecipazione economica importante, tipo quella dentro una fabbrica, un'azienda come Stellantis?
Io penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, penso all'intelligenza artificiale, al tema ovviamente della tecnologia, ai cambiamenti climatici, a queste grandissime appunto trasformazioni, e io mi chiedo se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Io vedo proprio l'opposto, tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy, sta svendendo le nostre partecipate, tutte, veramente, c'è un cartello svendesi, anziché invece fare l'esatto opposto, cioè tutelare filiere e posti di lavoro. Cioè, noi abbiamo eccellenze incredibili, se non lo fa adesso lo Stato, mi credo, quando lo andrà a fare?
Naturalmente,
qual è il suo ruolo?
Naturalmente poi anche un tema di politica economica più complessivo, quello che si pone. In Italia ci saranno le elezioni, qualcuno dice la primavera dell'anno prossimo, mi dica lei che cosa, quali sono i rumors in Parlamento da questo punto di vista, o arriviamo alla fine della legislatura?
Guardi, a me è difficile fare previsioni, a me sa cosa preoccupa,
no.
Che in questo momento abbiamo una maggioranza, un governo che si sta preoccupando di definire le regole di come si andrà a votare, quindi la legge elettorale, introducendo quasi una sorta di premierato, e non si sta occupando dei veri problemi del paese, che sono la cassa integrazione, il lavoro che non c'è, gli stipendi bassi, le bollette alle stelle, l'inflazione che corre, le industrie che scappano e chiudono. Però c'è tanto tanto rumore attorno alla legge elettorale, quindi alle elezioni. Il problema è che questo non interessa ai cittadini e non risolve i problemi dei cittadini, purtroppo.
Senta, a proposito di politiche economiche, una misura di cui si discute dentro il centro-sinistra, oppure chiamiamolo campo largo, insomma, è quello della patrimoniale. Sappiamo però che dal punto di vista vostro, del Movimento 5 Stelle, non c'è proprio tutto questo entusiasmo per questa misura.
Guardi, io non ci giro attorno, sono una persona schietta e quindi le dico il mio pensiero. Intanto a me non piace personalmente chiamarla patrimoniale come termine, e io infatti ho proposto la millionaire tax, che è un modo con cui vai a intaccare, prendere le risorse allo 0,1% più ricco, quindi parliamo di patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro, e con quelle risorse arrivi a 13, 15, 16 miliardi circa, che io vorrei, propongo di mettere come tassa di scopo con trasparenza per abbattere le liste d'attesa. Io credo che quando le disuguaglianze esplodono ci sia un dovere morale, politico, economico, di andare a prendere le risorse dove ci sono. Nel Movimento 5 Stelle c'è un dibattito in corso.
Conte ha detto che è contrario.
Conte esprime ovviamente la sua posizione di contrarietà, è in corso un dibattito all'interno del movimento che è Nova. Tra l'altro da Nova è emerso un messaggio molto chiaro, perché sono stati fatti tutta una serie di incontri territoriali e da più del 70% degli incontri emerge un messaggio che è proprio evidente e chiarissimo, e cioè che è necessario andare a redistribuire e intaccare quelli che sono i grandi patrimoni. Ora discutiamo dello strumento, lo faremo nei prossimi giorni, vedremo che cosa verrà fuori, però io credo che sia chiaro un messaggio all'interno della comunità del Movimento 5 Stelle che noi dobbiamo accogliere e non possiamo tradire, e cioè i grandi patrimoni, i grandi super paperoni in questo momento devono essere toccati per dare a chi non ce la fa, e non parliamo di ceto medio, parliamo di patrimoni molto molto elevati, che poi, e chiudo, guardi, a me fa sorridere, sa una cosa, se posso dire, in questo momento io non riesco a capire come sia possibile che ci sia un dibattito incredibile, non su come alzare i salari, sulla difesa del salario minimo, no, la difesa dei super paperoni, cioè per me è incomprensibile, mi sembra una follia.
Senta, un altro dibattito forse poco comprensibile per chi ci ascolta, oppure insomma, per adesso non voglio fare il populista pure io, però le persone comuni, no? È quello su Renzi sì o no dentro al campo largo, perché anche qua si vede forse una certa differenza tra di voi del Movimento 5 Stelle, perché Conte è molto morbido su questo, invece lei ha già detto no, assolutamente Renzi non lo voglio neanche vedere.
Ma guardi, non è una questione di antipatia personale, e guardi, neanche del passato, per quanto io francamente non dimentico che ha fatto cadere il governo Conte per non far gestire al presidente Conte i 209 miliardi, e non dimentico le posizioni che ha tenuto in passato, Jobs Act, contro il salario minimo, insomma un elenco infinito, ad accordo con le riforme di questo governo sulla giustizia, quindi lontano anni luce da noi. Ma il punto non è questo, perché vede, il punto è che io lo ribadisco, io l'ho definito con una Loki, io non so se lei guarda Avengers, c'è, cioè chi ci ascolta
le
magari
dico la verità,
sa,
no, però molti di chi stanno all'ascolto forse sì.
Allora lo spiego velocemente, praticamente c'è, Loki è il personaggio che è il fratello di quello che poi prenderà sostanzialmente il regno, e ha una caratteristica, non è il cattivo, che è quello che schiocca la dita e fa morire praticamente tutti. Lui ha la caratteristica che è il dio dell'inganno, cioè praticamente lui deve tradire, deve fregarti in qualche modo. Ecco, per me Renzi è quella cosa lì, cioè è inaffidabile, quindi lui può sottoscrivere qualsiasi cosa oggi, ma non ho nessuna garanzia che domani terrà quella posizione. Le dico di più, girando i territori, parlo per il Movimento 5 Stelle ovviamente, parlando con i colleghi, le colleghe in giro, nei meetup, nei gruppi territoriali, cioè non è neanche vero che ci porta voti, lo dicono anche i sondaggi ultimamente, Renzi ci fa perdere voti, quindi io se devo scegliere se lasciare un mio elettore a casa o Renzi a casa, non ho dubbi, io lascio a casa Renzi e il mio elettore lo voglio portare a votare per il mio progetto in cui credo.
Grazie per la spiega, perché io pensavo che Loki fosse il riferimento alla polverina per il mal di testa, mi chiedevo come fosse il nesso con Renzi, non lo capivo, poi adesso ho capito. Senta, ma anche su questo deciderete, diciamo, nelle vostre sedi, e poi però quando uscirà una posizione sarà quella per tutti?
Ma guardi, io credo che in questo momento il dibattito nostro, come sta avvenendo con Nova, adesso io ho espresso la mia opinione ovviamente, poi appunto amo dire quello che penso, non giro attorno alle cose, ma al netto di questo noi in questo momento siamo preoccupati e stiamo lavorando su un programma, e quindi per portare delle proposte a un tavolo programmatico, perché poi alla fine è quello che conta e su quello stiamo lavorando. Io non sono ossessionata da questo discorso degli accordi, degli accordicchi, del centro, non centro, delle etichette. Il punto è, e la mia ossessione è, che il motivo con cui e il modo con cui secondo me possiamo battere Giorgia Meloni, portare a votare chi oggi non vota più. E non è certamente ragionando sui temi di palazzo che porti a votare una persona che non si riesce a curare e quindi pensa che lo Stato l'ha tradito, una persona che io vado ai cancelli delle fabbriche, abbiamo il boom della cassa integrazione, chi vive il dramma dello stipendio dimezzato per la cassa integrazione, che non sa se avrà un posto di lavoro domani, chi non arriva a fine mese, chi non riesce a pagare le bollette, cioè dobbiamo, la mia ossessione è quella cosa lì, è quella persona, una su due, che non vota in una democrazia che è evidentemente malata, e noi abbiamo la responsabilità di riportarli al voto e di dargli di nuovo una speranza nello Stato.
Senta, un soggetto politico che sta quantomeno nei sondaggi crescendo molto in questo periodo, con degli argomenti decisamente populisti, ma anche legati un po' a quel filone dell'antipolitica che, me lo consenta Appendino, anche se siete molto diversi naturalmente, ha caratterizzato anche la crescita del Movimento 5 Stelle all'inizio, è Vannacci, con le sue posizioni di estrema destra. E anche lui dice, io voglio recuperare il voto dei delusi, di quelli che non ci credono più, che non vanno più a votare. Come lo si contrasta un fenomeno del genere?
Premesso che la ringrazio, l'ha detto anche lei, siamo anni luci da Vannacci.
Sì, no, per molti aspetti sì.
Io credo che Vannacci occupi uno spazio politico lasciato da un vuoto della politica, e io vedo due gambe per ragionare, cioè da un lato vedo un Vannacci che si gonfia, no, e si alimenta dei tradimenti di Giorgia Meloni, cioè quando Giorgia Meloni aveva promesso città più sicure e poi le persone oggi si sentono più insicure, e allora Vannacci cresce. Quando Giorgia Meloni ha promesso il blocco navale e poi i migranti arrivano, e allora Vannacci cresce, no? Quindi su questo primo aspetto lui sicuramente ottiene e prova a pompare e può ottenere uno spazio elettorale. Poi però c'è un altro spazio elettorale che, come lei diceva giustamente, io credo che interroghi anche noi, e cioè quella persona, uno su due, che non vota. E il problema, sa qual è? Che Vannacci a questo vuoto, no, che c'è, non dà soluzioni, lui dà capri espiatori, cioè non trovi la casa, il problema non è magari la mancanza delle case popolari, ma è colpa dell'immigrato, non riesci ad arrivare a fine mese perché hai lo stipendio troppo basso e magari sei una donna, il problema non è magari introdurre il salario minimo, ma addirittura inquiniamo il dibattito sul femminicidio, potrei fare mille esempi. Quindi per risponderle, come vai a combatterlo? Io penso che lo si combatta politicamente con la buona politica, e questo significa non lasciare quello spazio libero a destra, ma occuparlo con risposte serie. Ad esempio,
questo vuol dire ad esempio dare risposte anche a quelle persone che hanno un sentimento di destra, che dicono basta immigrazione?
Io penso che servano risposte radicali nel progressiste, cioè nel momento in cui tu dici che c'è un problema, e io l'ho vissuto da sindaca, che riguarda le case popolari, le liste d'attesa sono troppo lunghe, beh, la risposta non può essere colpa dell'immigrato ovviamente, e non può neanche essere il piano casa vuoto e ridicolo che hanno presentato adesso. Deve essere un piano serio, anche alla luce di quello che abbiamo iniziato a fare col PNRR, che mette la casa al centro. Quando parliamo di giovani che scappano, ad esempio, noi abbiamo proposto, mio emendamento, un'area senza tasse fino ai 35 anni per provare a trattenerli qui nel primo impiego. Quando parliamo di casse integrati, che sono persone che oggettivamente provano un senso di rabbia e sfiducia nello Stato, noi abbiamo proposto a mia prima firma di integrare il loro stipendio finché sono in cassa integrazione, che è all'80%, invece devono prendere il 100% per arrivare a fine mese. Cioè, non va demonizzato Vannacci in quanto Vannacci, ma va data una soluzione diversa, alternativa e progressista rispetto ai temi che lui pone. Io credo questo, e tra l'altro in questo, io non so se lei, ma sicuramente conosce, anzi chi ci ascolta magari lo conosce, cioè secondo me Gramsci ci dà una grande lezione da questo punto di vista. Sì, nei quaderni
qualcosina abbiamo letto, dai.
Immagino, molto più di me probabilmente, e ci dice che movimenti anche spontanei o comunque movimenti non vanno demonizzati, ma vanno compresi, accolti, e bisogna dare una risposta diversa, che non è il capro espiatorio, che non è quella destra orrenda in cui io assolutamente non mi ritrovo, ma è la nostra risposta, anche sulla sicurezza. Ad esempio, potremmo aprire un dibattito molto lungo su come rispondere al bisogno di sicurezza che hanno i cittadini,
lo
che non può essere legato
volta,
alla destra.
Onorevole Appendino, perché abbiamo finito il tempo, la ringrazio per essere stata con noi, Chiara Appendino.
Grazie a voi, grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
A Torino rimaniamo con chi è qui in studio, Chiara Manetti, ciao.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Prima c'era la ex sindaco Chiara Appendino, adesso ci sei tu, per parlare però...
Sempre Chiara, tra l'altro.
È sempre Chiara, è vero, sai che non ci avevo pensato.
Ma no, ma come?
Incredibile coincidenza, per parlare però di Milano, di una ricerca che riguarda il lavoro a Milano.
Sì, e anche in Lombardia in generale, nella regione.
Okay.
Praticamente questa ricerca del progetto Bond Between Origin and Destination, che è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, che ha collaborato con Fondazione ISMU e con l'Università degli Studi di Bologna, insomma, ha cercato di studiare il tema dell'occupazione femminile in Lombardia tra le nuove generazioni, e quindi emerge che c'è un gender gap a livello occupazionale che si riduce sensibilmente, passando dal 20% delle prime generazioni al 6% delle donne di seconda generazione. Oppure, per esempio, si parla anche del tasso di discriminazione, cioè le donne di seconda generazione che appunto hanno un'occupazione sentono di più questa discriminazione rispetto alle donne invece di prima generazione. E insomma, questa indagine pone l'accento in particolare su una trasformazione di tipo culturale, e ce l'ha spiegato Francesco Molteni, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e coordinatore del progetto.
Grazie, lo sentiamo.
La ricerca si basa su una raccolta dati originale di circa 3.000 interviste, quindi un buon campione realizzato appunto tra con prime e seconde generazioni, e poi anche con donne e uomini senza origine migratoria. E appunto uno degli outcome più interessanti è questa questione legata all'occupazione. Quello che emerge molto chiaramente, però non ci sorprende poi particolarmente, è appunto che, se andiamo un po' a usare come metro di paragone il confronto tra le prime generazioni, ovvero coloro nate all'estero e poi migrate in Italia, invece coloro invece in Italia o comunque arrivate molto giovani in Italia, si nota appunto che il tasso di occupazione tende a salire. Non siamo ancora al livello delle donne senza programma migratorio, però diciamo il miglioramento è evidente.
Perché come percentuali, appunto, mi diceva, ci sono delle differenze tra le donne native, le donne di prima generazione e quelle di seconda.
Nel nostro campione, che è un campione lombardo, quindi con tutta una serie caratteristiche, e ovviamente considerando che noi consideriamo occupazione qualsiasi tipo di lavoro, cioè se seguiamo un po' la definizione ISTAT, quindi banalmente un'ora di lavoro settimanale per noi è lavoro, raggiungiamo valori quasi del 90% per le donne senza background migratorio, il 63% di occupazione delle donne di prima generazione e il 76% per quelli di seconda generazione.
Ecco, parlavamo delle origini delle donne di seconda generazione, tra cui aumenta il tasso di occupazione.
Il nostro campione, diciamo, ha funzionato abbastanza bene proprio perché siamo un po' stati in grado di ricostruire effettivamente i gruppi più presenti sul territorio regionale, sia per quanto riguarda le prime e le seconde generazioni. Quindi abbiamo le classiche componenti balcaniche, est europee, cioè tutta la fascia del Maghreb ben coperta, il Sud America e la zona dell'Est Asia e del subcontinente indiano. E quello che vediamo, che secondo me è un po' tutta la base del lavoro, è andare a osservare come i tassi di occupazione, sia per le prime che per le seconde generazioni, ovviamente su livelli diversi, siano molto diversi tra queste aree. Abbiamo tutta la parte del subcontinente indiano e un po' del Maghreb che mostra tassi di partecipazione lavorativa femminili molto bassi, al di sotto del 50%, mentre di contro abbiamo gruppi o comunità come quella cinese, che è proprio un po' il caso emblematico, che invece tassi di partecipazione lavorativa di fatto equivalenti a quelli delle donne senza background migratorio.
Quali sono anche i settori occupazionali in cui è più alto il numero di lavoratrici di seconda generazione?
Noi osserviamo due cose: un aumento della partecipazione lavorativa nel passaggio tra le prime e seconde generazioni, che già di per sé è un qualcosa di molto interessante, ma notiamo soprattutto un cambiamento quasi radicale dei settori occupazionali, perché se per le prime generazioni i dati confermano un po' il pattern stereotipico, potrei dire, che abbiamo in mente, ovvero le prime generazioni dedicate soprattutto alla cura delle persone, ai servizi a domicilio, quindi badanti e quant'altro, le seconde generazioni appaiono in maniera molto più rilevante posizioni nel settore, diciamo, che qua definiamo impiegatizi amministrativi, con valori che si avvicinano anche a quelli delle native o delle donne senza background migratorio, ma appaiono quelle che invece sono interessanti per essere quasi delle nicchie occupazionali, che non sono più i servizi a domicilio, ma tutte le attività legate alle attività ricettive, alla ristorazione, ai ruoli nel commercio, quindi commesse e quant'altro. Sembrerebbe che siano appunto un po' il passaggio tra le prime e seconde generazioni, nel senso che vanno a occupare, i dati mostrano, dei settori che sono ormai lasciati scoperti dalle donne senza background migratorio, per andare un attimino a essere invece coperti da queste donne di seconde generazioni. La caratteristica del progetto è andarsela a spiegare non solo con tutta una serie di questioni, discriminazione, reti sociali, scarso o insufficiente padronanza linguistica, non riconoscimento di titoli di studio, sono tutte cose molto studiate, su cui appunto abbiamo evidenza di questa doppia discriminazione, quindi genere e background migratorio, ma abbiamo voluto, diciamo, inserire in tutto il discorso anche una questione più legata alla cultura, facendo a queste 3.000 persone domande sia in merito alla loro condizione lavorativa, sia in merito a quella che pensano circa una serie di questioni. Abbiamo provato a legare un po' il tutto. E qua è la cosa interessante, perché se da un lato ci conferma certe letture, dall'altro ci lascia anche essere abbastanza, come dire, ottimisti verso il futuro, perché emerge chiaramente come le differenze appunto nei tassi di occupazione riflettono pattern culturali, nel senso che i paesi, le comunità in cui le donne lavorano meno sono quei paesi in cui proprio a livello culturale l'uguaglianza di genere non è una questione, anzi c'è proprio atteggiamenti molto negativi nei confronti delle donne che lavorano, che si impegnano in politica, che studiano e quant'altro, mentre invece appunto le comunità che mostrano tassi di partecipazione lavorativa più alta di contro sono anche comunità più aperte, più progressiste riguardo a queste questioni. E questa è una prima spiegazione. Però la cosa interessante poi la si trova quando si guarda appunto le generazioni, perché questi atteggiamenti di genere progressisti, o comunque atteggiamenti a favore della parità di genere, si fanno molto più presenti, passando anche qua dalle prime e seconde generazioni, e quindi al contempo aumenta anche la partecipazione lavorativa. Stiamo abbastanza in grado di sostenere il fatto che il miglioramento delle condizioni lavorative, dell'occupazione delle donne di seconda generazione sia appunto trainato da un cambiamento culturale. Ci sembra appunto una questione molto rilevante, anche perché in ottica di potenziale anche intervento pubblico è un ambito su cui si può andare a battere.
C'è maggiore consapevolezza, insomma, tra le donne.
C'è maggiore consapevolezza, c'è maggior voglia di emancipazione, e c'è un'altra cosa che esce molto, molto chiaramente, che le donne di seconda generazione riconoscono molto di più quando sono oggetto di discriminazione di genere. Le donne di prima generazione praticamente non notano, non si sentono oggetto di discriminazione di genere, mentre la quota aumenta considerevolmente appunto per le seconde. Quindi c'è tutto un processo di aumento di cognizione nella questione, di volontà di emancipazione e quant'altro, che appunto sta trainando tutta una serie di cambiamenti, poi anche a livello strutturale.
Ci fermiamo qui, ma io volevo già correre alle 20, perché poi alle 20 rientriamo con l'orizzonte delle 20, ci occupiamo dei passaggi che si stanno compiendo verso le elezioni amministrative a Milano e proviamo anche a isolare, affrontare alcuni dei problemi cruciali di questa città, a cominciare insomma dall'emergenza climatica. Tra poco Esteri con la redazione già pronta. Vi lascio alla pubblicità e poi a Esteri.